Life. Obiettivo benessere.
Il nostro obiettivo è il benessere. Buongiorno da Annalisa Manduca, ben trovati alla nostra rubrica che oggi in prima parte parlerà di alopecia e nella seconda parte invece parleremo delle proprietà e dei benefici per la salute dell'olio extravergine di oliva. Allora, ormai è risaputo che alla base dell'alopecia esistono più cause personali che influenzano in modo determinante la perdita dei capelli del singolo individuo, cause che possono essere diverse, come ben sapete, sono legate a fattori ereditari, stress, alterazioni ormonali e tante altre. Il professor Pietro Gentile, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, è il nostro ospite. Benvenuto e buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi.
Senta, intanto intendiamoci subito sull'accento, alopecia, alopecia, ho detto bene?
Si può dire in entrambi i modi.
Entrambi i modi, no, perché qualcuno avrà sussultato quando ho detto alopecia, perché in realtà la dice in modo diverso.
No, assolutamente, invece è corretto dire sia alopecia, che è il modo più comune di identificare questo diradamento dei capelli, ma è allo stesso tempo corretto dire alopecia.
Va bene, allora ci siamo intesi almeno su questo, però dobbiamo invece spiegare ai nostri ascoltatori, che sono lì molto attenti, le confesso, professor Gentile, perché noi ci siamo occupati anche in questa settimana già di caduta dei capelli, ma quella diciamo legata alla stagionalità, quella in qualche modo fisiologica. Adesso invece noi ci dobbiamo rendere conto che invece di quella di cui parliamo questa mattina è un disturbo che colpisce molto e restituisce anche un grande disagio. Io mi riferisco all'alopecia androgenetica. Vuole descriverla lei ai nostri ascoltatori?
Assolutamente sì. Noi sappiamo innanzitutto che l'alopecia altro non è che una riduzione qualitativa e quantitativa dei capelli, qualitativa intendendo una riduzione del colore e dello spessore dei capelli, quantitativa naturalmente una riduzione del numero. Conosciamo due grandi famiglie di alopecia, l'alopecia cicatriziale e quella non cicatriziale. Proprio all'interno di quest'ultima famiglia ne troviamo diverse altre forme di alopecia, tra queste chiaramente sono molto più frequenti di altre, l'alopecia androgenetica che lei ha menzionato, l'alopecia areata e altre forme di alopecia su base psicogena e altre ancora su base nutrizionale.
Vuoi dire che ce ne sono talmente tante e che comunque rispondono diciamo ai requisiti, lei faceva riferimento al fatto che ci sono comunque dei capelli che in qualche modo si indeboliscono, si spezzano, si assottigliano, sono meno brillanti, quelle corrispondenze esistono per tutte queste tipi di alopecia che ha descritto?
Sì, ma naturalmente in modalità differenti.
Assolutamente.
Nel caso dell'alopecia androgenetica, che sarà l'argomento di quest'oggi di cui noi parleremo e affronteremo insomma in differenti forme e tematiche, abbiamo una riduzione qualitativa e quantitativa, come abbiamo detto, dei capelli. Nel caso dell'alopecia androgenetica, in passato si pensava che la causa fosse un'eccessiva produzione di testosterone e quindi in passato si pensava anche che le persone più virili, vogliamo dire così, quelle che avessero maggiore quantità e concentrazione di testosterone fossero anche quelle con meno capelli. In realtà si è visto che dal punto di vista scientifico questo non è propriamente corretto.
Non è propriamente corretto, anche se il disturbo colpisce soprattutto uomini, forse per questo poi veniva ancora più rinforzato dal fatto che c'è una casistica di uomini che soffre di questo problema, vero professore?
Esatto, dal punto di vista, se vogliamo, del luogo comune. In realtà la androgenetica altro non è che dovuta ha un eccessivo funzionamento di un enzima che si chiama 5-alfa-reduttasi, che è l'enzima di secondo tipo che permette la conversione del testosterone in un'altra sostanza che è il diidrotestosterone. In soggetti predisposti a una maggiore sensibilità di questa sostanza si verificherebbe una riduzione qualitativa e quantitativa dei capelli.
Allora, questa riduzione però ha una visualizzazione per dare un'idea alle persone, siamo alla radio, quindi mi deve far vedere com'è questa perdita dei capelli, possiamo descriverla?
Questo tipo di alopecia interessa più frequentemente le aree frontali, sì, temporali e parietali, per intenderci nell'uomo la parte più esposta verso il volto del cuoio capelluto e quindi la regione frontale, le tempie, uh-huh, e naturalmente la parte del cuoio capelluto che copre appunto la regione parietale e anche del Veneto.
Allora io vorrei portare all'attenzione dei nostri ascoltatori una soluzione terapeutica, il PRP, che si è dimostrata molto utile in casi selezionati come quello di cui stiamo parlando questa mattina, nel ridurre la caduta dei capelli e nel migliorare la densità e il numero totale. Vuole dare una descrizione medico-scientifica di questa tecnica?
Assolutamente sì, premesso che lei ha detto molto bene in casi selezionati. Perché? Perché questo tipo di procedura è stata oggetto di una validazione scientifica condotta da noi attraverso uno studio multidisciplinare, quindi non soltanto la chirurgia plastica, ma anche altre discipline, l'anatomia patologica e comunque altre figure specialistiche, nel valutare proprio l'efficacia del PRP, che altro non è che un emocomponente per uso non trasfusionale, quindi un concentrato di fattori di crescita ricavato dal proprio sangue, per appunto valutare quali fossero i risultati clinici e anche di altra forma nei pazienti affetti dall'alopecia androgenetica. Questo studio è stato condotto e poi pubblicato su un'autorevole rivista che si chiama Stem Cell Translational Medicine Journal, molto importante dal punto di vista scientifico a livello internazionale, su un campione di 23 pazienti, come diceva lei, selezionati. Perché selezionati?
Importante.
Perché non tutti i pazienti possono sottoporsi a questo tipo di procedura, dei pazienti che abbiano innanzitutto un determinato tipo di alopecia, nel caso specifico l'alopecia androgenetica, ma soprattutto una determinata gravità di alopecia androgenetica. Possono sottoporsi a questa procedura delle persone che abbiano pertanto un diradamento e quindi non persone che abbiano perso completamente i capelli, e quindi persone affette da calvizie non possono beneficiare in alcun modo da questo tipo di procedura.
Allora,
allo stesso tempo ci sono dei requisiti di inclusione, dei criteri di inclusione, sì, che i pazienti devono avere per sottoporsi a questo tipo di procedura.
Allora c'è un signore che dice che lui è molto contento comunque di essere calvo perché attrae molte donne. Andrea, siamo vicini ad Andrea, siamo contenti che ha vissuto questa esperienza in modo così positivo. Per molti però non è così. Allora noi stiamo parlando di un soluto ottenuto che viene infiltrato sulla regione diradata. Ci spiega,
sì,
questa metodica, perché è importante. Io le devo chiedere poi in che modo, se è dolorosa, se il trattamento si è dimostrato davvero utile, con quali risultati nella parte finale. Velocemente spieghiamo la metodica alle persone che ascoltano.
Si esegue un prelievo di sangue da un accesso venoso periferico, quindi un semplice prelievo del sangue, dal quale attraverso una procedura di centrifugazione specifica secondo un determinato tipo di protocollo e con un'autorizzazione da parte del servizio trasfusionale, perché ricordiamoci che stiamo utilizzando un emocomponente, a seguito della centrifugazione di questo prelievo del sangue si ottiene una sospensione costituita da un concentrato di fattori di crescita che noi identifichiamo con il termine di PRP, plasma ricco di piastrine.
Di fatto è questo, plasma ricco di piastrine. Va bene, i nostri ascoltatori hanno capito, anche se comunque ogni volta uno rimane un attimo sorpreso, ma che cosa succede sulla testa delle persone che hanno deciso poi di utilizzare questa metodica? Viene fatta un'infiltrazione, in che modo? È doloroso?
Allora, in passato l'infiltrazione, come si può ben immaginare, era determinata dalla mano del chirurgo armata di una siringa che contenesse la sospensione ottenuta, quindi il plasma ricco di piastrine. In realtà una delle evoluzioni di questa procedura è stata quella di introdurre una apparecchiatura che ci consente ad oggi di ridurre il dolore barra fastidio che i pazienti provavano in passato,
sì,
determinato proprio dalla pressione della mano del chirurgo e quindi dall'infiltrazione tramite l'ago nel cuoio capelluto, e quindi questa procedura di infiltrazione manuale è stata sostituita da una infiltrazione che noi definiamo meccanica controllata. Per quale motivo? Perché utilizziamo un dispositivo,
sì,
sul quale viene caricata la siringa contenente il plasma ricco di piastrine, che attraverso un processore ci consente di stabilire prima del trattamento la quantità,
sì,
di liquido che noi vogliamo infiltrare, ma soprattutto la profondità alla quale noi intendiamo infiltrare il nostro liquido. La profondità chiaramente è uno di quei parametri che, se non rispettata, può determinare dolore e fastidio del paziente.
Esatto, e comunque è molto interessante, anche perché Nando sta ascoltando con particolare attenzione, perché dice che il problema non è tanto essere calvo, ma il problema è la via di mezzo, né calvo né capelluto, come dire, a provare questo disagio di non capire bene quale sarà il percorso, diciamo, dei propri capelli e la vita dei capelli. Allora, un'altra cosa, i capelli come rinascono e sono più forti di prima, ma magari e soprattutto possono ricadere?
Possono ricadere, sì. È stato proprio oggetto del nostro studio quella di fare non soltanto una valutazione clinica, ma soprattutto quella di fare una valutazione istologica,
certo,
immunistochimica, di quello che realmente questo tipo di procedura può determinare a livello dei bulbi presenti nel cuoio capelluto. Quindi l'obiettivo dello studio è stato quello, sì, di valutare il paziente nel tempo dal punto di vista clinico, valutando attraverso ad esempio delle analisi fototricografiche il numero e la densità dei capelli che realmente andavano a modificarsi a distanza di 6 mesi, mm-hmm, un anno dal nostro,
certo,
trattamento. Ma soprattutto è stato quello di fare delle biopsie nel cuoio capelluto in aree selezionate, mm-hmm, del paziente, per valutare dal punto di vista istologico e immunoistochimico che cosa facesse realmente il PRP.
Allora, in realtà lei sta facendo un discorso, una premessa medico-scientifica di altissimo profilo, quindi io ci tengo molto a questa cosa, perché c'è anche un grande mercato, diciamo, che si è aperto,
purtroppo,
sui capelli, per cui parleremo spesso di questo argomento, perché riteniamo che sia importante dare tutte le informazioni corrette alle persone. L'unica cosa che, sa, la gente va un po' al sodo, come dire, i capelli vogliono sapere come rinascono, questo me lo deve dire, perché così la saluto. Mi dica.
Allora, i capelli aumentano, i capelli già presenti in alcuni casi, specifichiamo, non in tutti i pazienti,
certo,
trattati,
perché la risposta è molto,
questo deve essere chiaro, aumentano di spessore ed è stato riscontrato in una gran parte del nostro gruppo di pazienti di studio un aumento del numero e della densità dei capelli. Quindi sono dei dati che noi abbiamo dimostrato scientificamente, ma questo non succede in tutti i pazienti.
Va bene, questa è una premessa fondamentale, perché c'è una risposta, come dire, soggettiva, ci sono una serie di cose che chiaramente nel momento in cui uno vuole affrontare l'argomento, lo vuole fare in modo medico-scientifico, comunque deve confrontarsi con uno specialista, diciamo, di grande competenza.
Questo... Mi piacerebbe dire, scusi se la interrompo, mi piacerebbe dire un'ultima cosa.
Sì.
Siamo di fronte a un'evoluzione del nostro ambito.
Sì.
Andiamo sempre più incontro a quelle che noi definiamo biotecnologie. Tra queste, l'ultimo studio che noi stiamo conducendo attualmente è quello di valutare, oltre il PRP di cui abbiamo discusso oggi, anche la possibilità di isolare, rispettando le normative vigenti, quindi con metodiche di manipolazione minima, delle cellule a livello del bulbo, con delle procedure minimamente invasive basate,
certo,
soltanto su centrifugazione.
Beh,
questo potrebbe costituire il futuro.
Il futuro, ne parleremo prossimo. Sicuramente, il futuro è già qui, quindi in qualche modo dobbiamo anche saperlo raccontare. Grazie al professor Pietro Gentile, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva, Università degli Studi di Roma, Tor Vergata.
Grazie a lei, arrivederci.